Occupa spazio, come un'armatura pesante e arrugginita che la riveste. Lena Dunn, che vive più in basso di loro, dice che da ragazza sua madre parlava e rideva molto. Non è che Trey non le creda, ma trova inaccessibile quell'immagine. Benjo schizza fuori dall'Erica portando orgogliosamente in bocca qualcosa la cui puzza si sente lontano un miglio. «Lascialo!» ordina Trey. Il cane le rivolge un'occhiata risentita, ma è ben addestrato. Lascia l'animale morto che cade sul sentiero con un tonfo bagnato. È stretto e scuro, forse un giovane ermellino. «Bravo cane», dice Trey, e toglie una mano dalla sedia per accarezzargli la testa, ma Benjo non si mostra rabbonito. Invece di galoppare via di nuovo, si mette a camminare al suo fianco, muso e coda penduli, per farle capire che ha ferito i suoi sentimenti. Cal lo definisce un bambinone. Rip è un attaccabrighe che aggredirebbe anche con una zampa spezzata, mentre Benjo vuole che le persone notino la sua sofferenza. Il pendio diventa ripido in alcuni punti, ma le gambe di Trey sono abituate alla montagna e mantiene il passo. Le sue scarpe da ginnastica sollevano piccoli sbuffi di polvere. Alza i gomiti per far circolare l'aria sotto le ascelle, ma la brezza è troppo leggera per fare una differenza. Sotto di lei i campi creano un mosaico di varie gradazioni di verde con forme strane angolari che Trey conosce come le crepe sul soffitto della sua stanza. In basso si vedono le rotue imballatrici, minuscole in lontananza, andare avanti e indietro lungo le curve della roccia, lasciandosi dietro come escrementi dei cilindri gialli. Gli agnelli sono macchioline bianche che saltellano tra l'erba. Trey esce dal sentiero, scala un muro a secco mezzo crollato, tanto che non deve aiutare Benjo a superarlo. Emerge in una distesa di erbacce alte fino alla coscia che una volta era un campo e poi entra in una fitta macchia di abeti. I rami frammentano la luce in una confusione di macchie e l'ombra le rinfresca il collo. In alto gli uccellini ubriachi d'estate sfrecciano qua e là e ciascuno cerca di fare più rumore degli altri. Trey manda loro un richiamo fischiettante e sorride quando loro tacciono di colpo, in modo istantaneo e simultaneo, cercando di capire cosa vuole. Esce dagli alberi nel terreno sgombro, dietro casa sua. La casa ha ricevuto da poco una mano di vernice color burro e un paio d'anni prima ci sono state le riparazioni al tetto, ma nulla riesce a toglierle l'aspetto esausto. La sua spina dorsale è incurvata e le linee delle finestre sono fuori squadra. Il cortile è solo uno spazio di erbacce e polvere che termina contro il fianco della montagna ed è ingombro di tutte le cose che Liam e Alanna usano per giocare. Trey una volta ha portato qui i suoi compagni di scuola per mostrare che non si vergogna di dove abita e poi non li ha fatti venire più. La sua tendenza di default è quella di tenere le cose separate. Questo è reso più facile dal fatto che nessuno dei suoi compagni è del posto. E lei non frequenta quelli di Ardne Kelty. Appena entra dalla porta della cucina, nota che c'è qualcosa di diverso. L'aria è tesa e concentrata. Non ci sono rumori o movimenti. Nota un odore di fumo di sigaretta e prima che possa fare altro, sente la risata di suo padre provenire dal soggiorno. Benjo emette lo sbuffo che precede un latrato.
«No!»
dice subito Trey a bassa voce. Il cane si scuote di dosso terra e resti di Erica, muove le orecchie e si dirige verso la sua ciotola d'acqua. Trey resta immobile per un minuto, nel raggio di sole che entra dalla porta e illumina il linoleum consunto. Poi va in corridoio, in punta di piedi, e si ferma davanti alla porta del soggiorno. La voce di suo padre è chiara e allegra. Fa domande che ricevono risposte citate da Maeve e borbottii da Liam. Pensa di andare via, ma prima vuole vederlo, essere sicura. Apre la porta. Suo padre è seduto al centro del divano, rilassato e sorridente, e cinge con le braccia Alanna e Maeve. Anche loro sorridono, ma incerte, come se avessero appena ricevuto un grande regalo di Natale che forse non volevano. Liam è stretto contro un angolo del divano e fissa il padre a bocca aperta. Sua madre è seduta sul bordo di una poltrona, con la schiena dritta e le mani sulle cosce. Anche se lei è quella che c'è sempre stata mentre suo padre mancava da 4 anni,